Buongiorno, buongiorno ascoltatori, sono le 12:02 e questo è Pensatech. Il nostro appuntamento con il digitale e l'innovazione, lo ricordiamo, da quest'anno si raddoppia e si sveglia un po' più tardi perché non più il venerdì mattina, ma andiamo in onda il lunedì e il giovedì sempre a mezzogiorno. Con voi in compagnia fino alle 12:30 per approfondire i temi legati alla rete, all'innovazione, alla robotica, all'educazione, al digitale, insomma, chi più ne ha più ne metta, e anche voi metteteli, dateci dei temi da affrontare. Allora io vi do già i nostri contatti per commentare anche i temi che avremo in diretta oggi. Parliamo di rete e neutralità, parliamo di etica dei computer, un tomone insomma. Allora i contatti SMS su e WhatsApp il 348-7649-289, la mail è diretta @radiocittadelcapo.it, ma ci potete scrivere, e questo in qualsiasi momento, sia sulla pagina Facebook di Radio Città del Capo che su Twitter Pensatech con il CH. E allora partiamo con un appuntamento cittadino, perché a Bologna proprio oggi arriva la missione Futura, cioè Astro Samantha, così chiamata su Twitter, è Samantha Cristoforetti, l'astronauta italiana che sarà ospite a Bologna, alla Bologna Business School. Quindi questa sera alle 18 in Aula Magna di Santa Lucia, evento organizzato, lo dicevamo, dalla Bologna Business School, e con lei ci saranno anche i due compagni di missione, quindi Terry Wirtz della NASA e Anton Shklaplerov, scusate la pronuncia, del Roscosmos. Insomma, la missione Futura al completo, che è in tour per in diverse città italiane e presenteranno quelli che sono stati gli esperimenti in orbita. Lo diciamo anche per chi non potrà entrare all'interno dell'Aula Magna, che l'evento sarà possibile seguirlo anche sui siti bbs.unibo.it e sul sito dell'asi.it, nonché anche sui profili Twitter dell'ASI, quindi asi_spazio, e il profilo Twitter dell'ESA, ESA_Italia. E con l'hashtag Futura in Tour, insomma, Samantha Cristoforetti oggi a Bologna. Ma non da Bologna, ma da Pisa invece vogliamo partire oggi, perché a Pisa è in corso, parte oggi e si terrà fino all'11 ottobre il Festival di Internet. Internet Festival 2015, spazio alla rivoluzione digitale, questo lo slogan, si terrà in vari punti della città di Pisa, in particolare alla scuola di Sant'Anna, la scuola superiore, che ospiterà sabato anche un dibattito che ha come titolo "Che internet vogliamo nei paesi emergenti?", un titolo che cerca di semplificare quello che è un dibattito fondamentale per il mondo della rete, che è la net neutrality, insomma la neutralità della rete. Per parlare di questo noi abbiamo invitato al telefono Simone Basso, un ricercatore del centro Nexa che si occupa di internet e società del Politecnico di Torino, e lui appunto parteciperà a questo dibattito. Allora proprio a lui intanto diamo il buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
E le chiediamo che cos'è la neutralità in rete, ci aiuti a sviluppare insomma questo concetto che è tanto fondamentale.
Sì, allora diciamo che l'idea di base è che tutto quello che noi come cittadini, come utenti, mandiamo in rete o riceviamo dovrebbe essere trattato dalla rete stessa in modo neutro. Questo significa, per esempio, che non dovrebbe esserci un trattamento preferenziale a seconda, diciamo, dei siti che stiamo visitando o dei servizi che stiamo usando, delle applicazioni o dei programmi che stiamo usando. Per cui secondo questo principio, fondamentalmente, per fare un paio di esempi, non dovrebbe essere accettabile che il traffico, diciamo, Skype di una nostra telefonata possa essere o velocizzato o rallentato rispetto ad altro traffico. Come non è accettabile che se a noi ci piace guardarci video su, per esempio, non so, Dailymotion, questo sia accelerato o rallentato per qualche ragione rispetto a YouTube. Quindi questo è un po' il modo in cui si può vedere il principio in generale. Dopodiché ok, prego.
No, volevo sapere se all'attuale è davvero così oppure in realtà ci sono già delle distorsioni.
Questo non lo sappiamo esattamente, nel senso che quello che noi vediamo come cittadini, come ricercatori, come attivisti, è solo quello che possiamo misurare dall'esterno, nel senso che per noi persone è una scatola nera, una grande scatola nera internet, per cui sappiamo che esistono compagnie che vendono gli strumenti per poter discriminare diverse applicazioni o diversi flussi, sappiamo che chi gestisce internet ha il potere di fare questo, quindi tecnicamente è possibile, e c'è un movimento di cui un po' faccio parte anche io, diciamo, con la mia ricerca al centro Nexa, di persone che cercano dai bordi della rete di fare queste misure e di capire un pochettino che cosa succede. E quello che sappiamo è che ci sono stati dei casi abbastanza eclatanti in passato in cui certe applicazioni venivano rallentate. Per esempio c'è stato un caso in cui BitTorrent, il noto programma di peer-to-peer, veniva rallentato significativamente negli Stati Uniti. Inoltre ci sono altri casi in cui proprio per contratto non è possibile utilizzare certe applicazioni. Adesso non so se è ancora così, ma tempo fa non era possibile con certi contratti che si facevano ad esempio in Gran Bretagna con Vodafone utilizzare Skype. E quindi insomma cioè questo era proprio già per contratto l'impossibilità di usare per qualunque scopo e per qualunque motivo internet, che un pochettino è la ratio della neutralità della rete, ossia di fatto la ragione per cui abbiamo la neutralità è semplicemente che quelli che hanno progettato internet molto umilmente non sapevano per cosa sarebbe stata utile e quindi hanno deciso di renderla il più possibile utile per qualunque tipo di applicazioni, e questo principio di design di fatto porta poi alla neutralità, cioè non so che cosa si userà domani, allora siccome non lo so io tratto tutto nello stesso modo, e se domani verrà un'applicazione interessante le persone potranno usarla senza andarsi a scontrare col modo in cui poi effettivamente la rete è pensata. Ecco, questo è un po' l'idea.
Negli ultimi anni, con sempre più grandi corporazioni che si competono, insomma, nel mondo della rete, qualcosa è cambiato. Insomma, sto pensando alla figura di Google, che già ha un ruolo fondamentale anche solo nello smistare le nostre richieste di che cosa possiamo trovare in rete.
Sì, decisamente sì. Effettivamente, rispetto a quando io ho iniziato a guardare questo problema, sono cambiate le priorità, mi spiego meglio. Quando ho iniziato io, che era il 2009, la cosa che preoccupava di più le persone era il mio traffico, il mio BitTorrent viene rallentato, non posso fare telefonate. In realtà adesso quello a cui stiamo assistendo è molto più, se vogliamo, una battaglia tra giganti, nel senso che abbiamo da un lato Google, ma anche Facebook e YouTube di Google sempre, quindi grandi fornitori di contenuti che interessano un sacco a tantissime persone. Dall'altro abbiamo i fornitori di accesso a internet che hanno fondamentalmente il controllo della rete degli utenti. Questi due attori, per le loro ragioni di business e per le ragioni di far andare veloce la rete internet, si interconnettono, ma abbiamo visto casi abbastanza frequenti sia in Italia in realtà, ma anche diciamo negli Stati Uniti, che fanno un po' scuola per queste cose, casi in cui appunto il fatto di interconnettersi o non interconnettersi diciamo era soggetto di negoziazioni, e le due parti tentavano, se vogliamo, di dire all'altra parte: guarda, però tu per interconnetterti con me mi devi pagare. Quindi questo era un po' un modo, diciamo, di questo ha effettivamente cambiato il dibattito, perché quello che è interessante a questo punto adesso è: io sono un utente di un certo provider, voglio vedere lo streaming di questo streaming video, e magari questa cosa non funziona bene perché i due si stanno facendo la guerra commerciale e quindi cercano in qualche modo di danneggiare l'altra parte finché l'altra parte non, diciamo, non è d'accordo a pagare per interconnettersi bene. Ok, questo è un po' la cosa effettivamente più interessante che c'è al momento sulla neutralità della rete.
Che strumenti abbiamo noi cittadini e cittadini naviganti per capire quando la neutralità della rete non viene rispettata?
Ci sono degli strumenti che esistono. Questi strumenti sono effettivamente programmi di ricerca, non sono enormemente user friendly. Un esempio è Neobot, neobot.org, che è quello che sviluppo io. Esistono una collezione di altri tool che si possono trovare sul sito measurementlab.net. Sono strumenti che effettivamente, facendo un po' un'autocritica a quello che noi ricercatori stiamo facendo, purtroppo offrono ciascuno una visione solo parziale del problema. Per cui quello che penso effettivamente è che questi sono dei tool utili, ma forse lo strumento più interessante che possono avere le persone, i cittadini a cui interessa, è interessarsi al dibattito, partecipare, cercare di capirlo meglio e in un certo senso fare capire al mondo, cioè facendo un pochino di attivismo, che a loro questo tipo di problema interessa. Mi spiego meglio. Ci sono paesi come per esempio i Paesi Bassi, l'Olanda, ok, dove attivisti sono riusciti a coinvolgere la popolazione e alla fine sono state votate leggi che sono a favore di preservare la neutralità della rete. Questo è importante perché se queste leggi spiegano fondamentalmente cosa si può e non si può fare, è anche più facile poi diciamo cercare di identificare i casi in cui vengono violati i paletti messi da queste leggi, e in ogni caso i fornitori sono legalmente obbligati a cercare di rispettare questo tipo di, diciamo, di iniziative. Invece se non c'è, se vogliamo, lo sforzo, l'interesse delle persone verso questo tipo di tema, è molto più, diciamo, probabile che si vada verso soluzioni in cui i grandi decidono più facilmente come deve essere la internet futura. E un po' questo tra l'altro lo stiamo vedendo nei paesi in via di sviluppo, ed è una delle cose di cui si discuterà a Pisa, nel senso che abbiamo queste campagne tipo internet.org fatta da Facebook e da provider locali di paesi in via di sviluppo, dove si arriva al paradosso che non sia proprio più internet, ma sia una specie di televisione, quasi, con alcuni canali che possono essere Facebook o altri siti come Wikipedia, che sono gratuiti, e dopodiché se uno vuole vedere altri siti o usare internet in altri modi deve pagare. Questo accade per ragioni che sono abbastanza, cioè, anche comprensibili economicamente, però è un po' un estremo ed è un problema, ed è una cosa che le persone che hanno a cuore invece una internet dove si può fare tutto temono molto.
Simone Basso, a questo riguardo un'ultima domanda è: quanto però l'attuale, anche i limiti strutturali non permettono un'eguale distribuzione di internet? Cioè anche questo è una mancanza di neutralità, se effettivamente ci sono alcuni paesi di alcuni luoghi, a volte anche l'Italia, dove non è possibile poi per questioni di velocità, quindi di infrastruttura, accedere velocemente alla rete.
Ah beh sì, questo è un pochettino quello che ho lasciato implicito un attimo fa quando dicevo che ci sono delle ragioni economiche. Cioè se noi vogliamo portare internet per esempio in India e andiamo a vedere come è internet in India, scopriamo che magari nelle città va molto bene, nelle campagne non c'è assolutamente ed è difficile portarcelo, oppure c'è solo in modo molto precario. E quindi una delle cose che sta facendo Facebook con internet.org è dire: vabbè, ma i soldi per portare internet lì ce li metto io, o anche in Africa si parla di un satellite che darà internet all'Africa, no? Sponsorizzato da internet.org. I soldi ce li metto io, non preoccupatevi governi, non preoccupatevi cittadini, insomma i soldi ce li metto io, però poi decido io. Quindi effettivamente questo è proprio il nodo, cioè se l'infrastruttura non è, chi paga per l'infrastruttura e chi la paga, che cosa chiede in cambio per averti portato l'infrastruttura, che sia essa la rete in fibra o il satellite? Insomma, questo poi è, secondo me, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, la domanda chiave.
È una domanda che allora non ha ancora risposta, ma che lasciamo così in sospeso per tutti quanti. Grazie mille Simone Basso, grazie per essere stato con noi.
Buona giornata.
Simone Basso, lo ricordiamo, ricercatore del centro Nexa del Politecnico di Torino. Noi adesso un po' di musica, andiamo a cercare il nostro prossimo ospite, continuiamo a parlare di informatica sociale. Festival che sta cominciando, che è quello, lo ricordiamo, di Pisa, di Internet 2015, passiamo a un festival che si è appena concluso a Treviso, il Festival dell'Informatica Sociale organizzato da Informatici Senza Frontiere. E noi di Informatici Senza Frontiere abbiamo al telefono il presidente Dino Maurizio, buongiorno.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
E allora, prima di cominciare a parlare dei temi del festival, ricordiamo agli ascoltatori chi sono gli Informatici Senza Frontiere e cosa avete fatto in questi anni?
Informatici Senza Frontiere è un'organizzazione onlus, quindi un'organizzazione di volontariato che è nata circa 10 anni fa a Treviso e poi pian pianino da un piccolo gruppo di amici si è espansa in tutta Italia. Adesso abbiamo qualche centinaio di soci, abbiamo una specie di dependance anche all'estero. In questi anni abbiamo fatto tante cose, essenzialmente noi lavoriamo utilizzando il digitale e l'informatica per aiutare le persone più bisognose. Le nostre aree di lavoro sono la formazione, dove facciamo corsi, in Italia facciamo corsi soprattutto per anziani, e per giovani in situazioni di disagio, quali sono le carceri, le comunità di tossicodipendenti e così via. Poi la seconda, quindi primaria formazione, secondaria invece è lo sviluppo, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, dove lì stiamo gestendo una 30 di ospedali con nostre applicazioni, con nostre persone. E poi c'è la terza area, che è quella della disabilità, per la quale costruiamo piccoli dispositivi che possono essere di aiuto ai disabili.
C'è il pericolo che la tecnologia crei disuguaglianza invece di ridurla? Cioè, come mi muovete voi in questo spazio di dibattito?
Ma la tecnologia sta già creando disuguaglianza, perché il mondo si sta evolvendo utilizzando il digitale a piene mani e tutte quelle situazioni, quelle persone che vivono in situazioni di disagio, che sono già un pochino emarginate, lo diventano molto di più. Pensate agli anziani, per esempio, che comunque non fanno più parte della realtà produttiva, e che ormai sono lontani dalla tecnologia, se non hanno un minimo di dimestichezza, non hanno la possibilità di, non so, per esempio di vedere gli esami del sangue che magari si fanno, piuttosto che l'estratto conto INPS, e sempre di più altre cose. La tecnologia, se loro riescono ad imparare un pochino, cosa che noi appunto stiamo facendo, possono comunicare meglio con i nipoti, eccetera. E lo stesso vale anche per altre situazioni di disagio, appunto dicevo prima, vedi i disabili, o vedi in particolare i ragazzi di Scampia, per esempio, con i quali stiamo lavorando.
Questi sono i temi anche che avete inserito all'interno del festival. Qualche situazione che ci vuole raccontare anche a livello di sviluppo del dibattito che si è creato durante il festival? Quali sono le cose che secondo lei sono emerse di più, più interessanti?
ma a mio modo di vedere la cosa che mi è più saltata agli occhi è stata l'entusiasmo delle persone e l'interesse delle persone, che neanche forse neanch'io mi aspettavo di vedere così elevato. I ragazzini che venivano a vedere, a provare i laboratori e che tiravano per la giacca il papà dicendo portami di qua, portami di là, piuttosto che gli anziani che facevano la coda, che hanno fatto la coda per poter fare un due ore di formazione. Questa è la prima, due esempi. Altri esempi sono, ci sono persone che hanno fatto centinaia di chilometri. Ho in mente per esempio il padre di una bambina cerebrolesa di pochi anni, che saputo del festival è venuto da noi per chiedere aiuto. Questo ci fa anche pensare, che forse anche le istituzioni a volte sono lontane da queste situazioni.
Sì. Prego.
No, un altro elemento è stato che ci ha favorevolmente sorpreso le nostre conferenze. Noi in particolare abbiamo fatto un giorno e mezzo di conferenze al sabato c'erano una quarantina di giornalisti, per dire, qualcuno si è avvicinato dicendo ma io sono venuto per curiosità, neanche sapevo bene di che cosa volevate parlare, vi faccio i complimenti perché avete detto delle cose interessantissime. Ecco, questi sono, le ripeto, proprio un pochino la sorpresa, ecco, di trovare degli argomenti interessanti, delle cose belle e interessanti da vedere e da imparare.
Dino Maurizio, tra le conferenze ci ha colpito particolarmente quella di Norberto Patrignani, cioè quando si parla di etica e computer e in qualche modo della cosiddetta slow tech. Ecco, abbiamo intervistato poco fa il professor Norberto Patrignani, che insegna proprio computer etica sia a Torino che a Milano, e allora le chiedo di aiutarmi a introdurlo, come è andata anche il dibattito al festival.
Allora, tutti i dibattiti sono stati molto molto aperti e con molta partecipazione. Io spero che chi ha partecipato abbia capito che se l'informatica, il mondo digitale è fondamentale per lo sviluppo e l'innovazione del nostro paese. Ecco, io spero che si capisca, che si possa capire che affrontarlo in modo etico e quindi con rispetto dell'ambiente, con rispetto delle persone e così via, ci dia modo anche di costruire un mondo migliore, perché stiamo rinnovando, stiamo cambiando, e quindi se prendiamo il cambiamento e lo indirizziamo nella giusta direzione, probabilmente avremo anche dei risultati migliori di quelli che abbiamo attualmente. E questo è un pochino anche la curiosità delle persone che hanno partecipato al dibattito che mi fa dire questo, perché c'è richiesta.
No? Dino Maurizio, presidente di Informatici Senza Frontiere, io adesso la devo salutare, la ringrazio moltissimo e ci sentiamo adesso insieme all'intervista al professor Norberto Patrignani. Grazie, buona giornata.
Grazie a lei, buona giornata a lei e a tutti.
Al professor Norberto Patrignani abbiamo chiesto che cos'è e perché c'è bisogno di un'etica dei computer.
L'etica in generale, perché ci aiuta a rispondere con un criterio razionale alla domanda fondamentale cosa è giusto, cosa è sbagliato. In particolare oggi sempre di più c'è bisogno di questo in ambito tecnologico, cioè il rapporto tra tecnologia e società diventa sempre più stretto e quindi abbiamo bisogno di strumenti che ci aiutino a fare delle scelte, soprattutto quando la tecnologia è così invasiva e pervasiva come l'informatica. Quindi l'informatica oggi ormai non è più negli uffici, è dentro le case, è addosso a noi, portiamo 4-5 computer addosso senza accorgersene, quindi è dentro di noi con le protesi, e quindi ancora di più c'è bisogno di una riflessione su quale tipo di informatica, perché l'informatica, la tecnologia non viene da un mondo extraterrestre, la costruiamo noi, la progettiamo noi, e i sistemi informatici sono, come definisce Deborah Johnson, dei socio-technical system, cioè incorporano dei valori. Ecco quindi che allora, se accettiamo questa prospettiva, dobbiamo interrogarci quali valori incorporiamo nelle macchine, nei sistemi che progettiamo.
Allora, lei ha parlato di scelte, quali sono le scelte che noi abbiamo di fronte adesso e che dovremmo fare in maniera etica?
Una delle più difficili, diciamo, è quella legata alla, che anche a degli risvolti sociali notevoli, che è il discorso dell'automazione, che è un interrogativo che c'è fin dagli albori dell'informatica, diciamo, già i padri fondatori negli anni 50 si interrogavano su quali conseguenze avrebbe potuto avere l'automazione sul lavoro, sui posti di lavoro, no? Uno per tutti fu Wiener, uno dei fondatori dell'informatica e anche dell'etica informatica, è considerato il primo scienziato informatico a porsi anche la domanda sull'impatto sociale e etico dell'informatica, quindi considerato il fondatore della computer ethics. E oggi sempre di più con l'automazione ci chiediamo cosa succederà ai posti di lavoro, non più solo ai lavori, diciamo, manuali, ma anche lavori intellettuali. Quindi questa prospettiva sta diventando uno degli interrogativi di fondo, no? E probabilmente ci porrà di fronte alla domanda su che cos'è il lavoro, su come assicurare una vita dignitosa alle persone, no? Che una volta era basata sul lavoro più o meno garantito, oggi questa prospettiva comincia a diventare molto molto difficile.
Si parla, si è sempre parlato, insomma, nella fantascienza anche di intelligenza artificiale.
Sì,
c'è anche un ritorno, se non sbaglio, in questo periodo anche dal punto di vista della cultura che parla del mondo dei robot.
Il tema dell'intelligenza artificiale ci pone l'interrogativo più profondo, forse, cioè che cosa delegare alla macchina come compito, no? Qual è il fino a che punto è giusto e quali compiti è giusto delegare alla macchina? Soprattutto questo interrogativo arriva al massimo, diciamo, della tensione e della preoccupazione anche, no? Dell'ansia che ci pone quando arriviamo a delegare alla macchina la scelta di fondo, la scelta più importante per gli esseri umani, che è la scelta di vita o di morte.
Ed è giusto, è lecito delegare a una macchina la scelta di uccidere qualcuno? È una domanda forte, in realtà. Noi l'abbiamo adesso lasciata in sospeso, ma sicuramente questo tema lo riprenderemo. Lui era il professor Norberto Patrignani, che insegna etica dei computer all'Università, al Politecnico di Torino e all'Università Cattolica di Milano, ma non solo. E di questo torneremo a parlare anche lunedì prossimo, a partire da mezzogiorno fino a mezzogiorno e mezzo, sempre qui a Pensatech.